Ciao a tutte e ciao a tutti. In questi giorni di clausura casalinga abbiamo accolto con molto piacere la proposta che ci è arrivata di collaborare, di fare una giornata per Archivissima. Archivissima è il festival torinese nato a Torino dedicato agli archivi, quest'anno è giunto al terzo anno e si occupa di valorizzare e condividere gli archivi storici, gli archivi delle università, gli archivi come il nostro. Il MUFAN possiede un archivio che ormai è arrivato a 15.000 volumi tra romanzi, saggistica, collane storiche e che oggi noi vogliamo condividere con voi. Il tema di quest'anno di Archivissima è Women. Inutile dire che con noi ha sfondato una porta aperta, nel senso che la fantascienza al femminile, sia da un punto di vista delle figure femminili nella fantascienza, oppure la fantascienza delle donne, quella scritta da autrici, è sempre stato di nostro interesse. Noi abbiamo fatto diversi eventi, conferenze, piccole mostre su questo tema. E quindi con noi ha sfondato una porta aperta. Il nostro analizzare le autrici di fantascienza, cioè le donne che hanno scritto racconti o romanzi di un genere che è considerato prettamente maschile, sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista del target, sarà suddiviso in diversi capitoli. Che vanno diciamo in onda in questa nostra giornata dedicata alle donne nella fantascienza. Per realizzare i nostri micro capitoli abbiamo utilizzato, insomma, tra gli altri, un testo che io consiglio per chi vuole avvicinarsi alla fantascienza delle donne, che è Quando la fantascienza è donna, dalle utopie femminili del XIX secolo all'età contemporanea, la cui autrice è Eleonora Federici, che abbiamo ospitato con molto piacere al MUFANT circa un anno fa, insieme a Nicoletta Vallorani, altra grande autrice di romanzi di fantascienza. Per noi è facile decidere il punto da cui partire, perché la critica letteraria ha riconosciuto, Brian Aldiss in primis, che la fantascienza moderna, nasce da un testo scritto proprio da una donna, che è Frankenstein di Mary Shelley. Io non posso ora, non ho con me una delle edizioni del Frankenstein che abbiamo appunto conservato nel nostro archivio al MUFANT. Ma se volete approfondire il romanzo di Mary Shelley, vi consiglio Fuoco e carne di Prometeo di Franco Pezzini, che forse in Italia è una delle voci più autorevoli su questo genere di romanzi, soprattutto sul gotico. Insomma, la fantascienza nasce da una donna. Mary Shelley, intanto, ha avuto la vita spianata da un punto di vista del pensiero sulla figura femminile, perché è figlia di Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft è stata sostanzialmente una femminista antelitteram, autrice di quello che è veramente considerato un manifesto femminista molto tempo prima che il femminismo si affermasse. Siamo a fine 1700 e nel 1792 Mary Wollstonecraft scrive A Vindication of the Rights of Woman, e da lì i temi così cari alla madre saranno assorbiti dalla figlia, che è figlia anche di William Godwin, intellettuale, filosofo inglese, figlio del pensiero illuministico. E quindi in questo substrato culturale Mary Shelley cresce e incontra sulla sua strada Percy Shelley, che diventerà suo marito, e i suoi amici intellettuali inglesi erano del calibro di Lord Byron. La gestazione di Frankenstein è molto curiosa perché è un po' leggendaria, no? È una storia molto, molto bella da evocare, da ricordare. Insomma, si dice che Mary Shelley, assieme al marito Percy Shelley, insieme a Lord Byron e insieme al loro medico, al medico personale di Lord Byron, cioè John William Polidori, siano stati nell'estate del 1816 insieme in vacanza. In vacanza su una bellissima in una bellissima villa, Villa Diodati, affacciata sul lago di Ginevra. Questi amici intellettuali si rendono conto che quella è un'estate particolare, e ricordate infatti come estate senza sole, perché solo un anno prima era eruttato un grande vulcano indonesiano che aveva cambiato il clima, e in tutta l'estate del 1816 si dice non si potesse vedere il sole, no? Per gli effetti devastanti di questa enorme eruzione vulcanica. I tre, anzi i quattro, Shelley, Byron e Polidori, si sfidano un po' per gioco a raccontare la storia più paurosa. Pensate, in questo clima piovoso sul lago di Ginevra. La leggenda dice che in una notte è stato scritto Frankenstein, in realtà è stato pensato, no? In quell'estate, poi è stato redatto successivamente, però è molto interessante che in quella notte Mary Shelley concepisce Frankenstein e Polidori, inaspettatamente, rispetto a Lord Byron e Percy Shelley, concepisce e scrive la prima versione scritta del vampiro, di una storia di un vampiro. Nasce così la fantascienza con Mary Shelley e nasce un po' l'horror con Polidori. Veniamo al Frankenstein, veniamo alla fantascienza delle donne, veniamo alla prima produzione di un femminile in questo genere. Frankenstein è fondamentalmente la rappresentazione vivificata dell'alterità, no? Ciò che è altro da sé, il mostro, la creatura. L'alterità, la rappresentazione del diverso da sé, è uno dei temi che da Mary Shelley in avanti fino al contemporaneo è uno dei temi prediletti dalle donne, no? Che riflettono inevitabilmente la condizione di alterità che sente una donna nella propria società. Qui siamo inizio 1800, questa condizione di alterità sarà in qualche modo ripescata e riarrangiata e ripresentata un po' in tutta la fantascienza delle donne, da Frankenstein fino alle cyberfemministe degli anni Ottanta. Si rintraccia in Frankenstein la stessa rappresentazione dell'autrice, appunto in quanto Frankenstein è una creatura che non ha nome, a differenza del suo creatore, il dottor Frankenstein. La creatura non ha un nome, come non avevano nome le donne all'epoca in cui l'autrice scriveva, no? Lo stesso linguaggio era declinato sostanzialmente tutto al maschile, un linguaggio patriarcale che ancora adesso noi scorgiamo nel nostro modo di parlare. Quindi in qualche modo Frankenstein rappresenta molto della Shelley, anche da un punto di vista del linguaggio. Se pensiamo che la creatura è eloquente e colta perché cerca di in qualche modo diminuire la lontananza, no? La lontananza incolmabile con le altre creature, con gli esseri umani, attraverso la lettura smodata dei testi, dei classici, e in qualche modo riflette, no? Anche qui la condizione femminile dell'epoca dell'autrice, in cui anche alle donne era in qualche modo non avevano pari accesso alla cultura rispetto al genere maschile. Ci sarebbe tantissimo da raccontare naturalmente su Frankenstein, mi fermo qui e vi ricordo che noi al MUFANT abbiamo dedicato a Frankenstein la prima delle nostre installazioni, cioè una delle installazioni che abbiamo posto nel nostro piazzale d'ingresso, quindi se verrete al MUFANT troverete ad aspettarvi proprio la creatura di Frankenstein. Vi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima pillola video, in cui analizzeremo un po' più da vicino le donne che si sono cimentate con le utopie di fine 800 e inizio 900.